Capitolo 16, paragrafo 3. Iniziano le guerre d'Italia. Carlo VIII dà inizio alle guerre d'Italia. Sul finire del XV secolo, il periodo di relativa pace garantito dal Trattato di Lodi fu interrotto da una serie di conflitti fra potenze europee che avevano come obiettivo la conquista di territori italiani. I pretesti per intervenire nella penisola non mancavano. Il re di Francia Carlo VIII di Valois, ad esempio, voleva impadronirsi del regno di Napoli, che gli Angioini, suoi lontani parenti, avevano perduto nel 1442 a favore degli Aragonesi di Spagna. Fu appoggiato in quest'impresa da Ludovico Sforza, detto il Moro, signore di Milano. Questi aveva fatto imprigionare il nipote Gian Galeazzo, legittimo erede del ducato, per impadronirsi della signoria, ma così facendo si era reso nemico il re aragonese di Napoli, di cui Gian Galeazzo aveva sposato la figlia. Una vittoria del re di Francia sugli aragonesi avrebbe rafforzato il suo potere. Cavalleria, fanteria e armi da fuoco. Carlo VIII scese in Italia nel 1494, seguito dai suoi cavalieri e portando con sé numerosi cannoni di bronzo, mai visti prima in Italia, proiettili di ferro e mine. Fino al XIII secolo la forza degli eserciti era stata la cavalleria, formata quasi esclusivamente da nobili, gli unici che potevano acquistare armature e costosissimi cavalli. In età comunale, fra le truppe cittadine, avevano cominciato a prevalere i fanti, armati di spada, di pugnale e di picca, lunga asta di legno con la punta di ferro. Alcuni, fra coloro che combattevano a piedi, gli arcieri e i balestrieri, usavano archi e balestre. Queste ultime erano archi rinforzati, capaci di scagliare frecce a quasi 200 metri di distanza, con tanta violenza che la Chiesa ne vietò l'uso nelle guerre contro i cristiani. Le prime armi da fuoco comparvero durante la guerra dei Cent'anni. Erano bombarde e cannoni, ancora imperfetti e pericolosi, perché a volte esplodevano uccidendo gli artiglieri. Pesavano parecchie tonnellate, richiedevano una lunga lavorazione e costavano moltissimo. Solo le grandi potenze come la Francia potevano disporre delle risorse necessarie per procurarseli. Il tentativo di Carlo VIII non riesce. Così il re di Francia, Carlo VIII, poté portare in Italia cannoni montati su carri e mine potenti che, usate nell'assedio di Napoli, scossero dalle fondamenta la fortezza di Castelnuovo. Ma non fu necessario che facesse grande uso della sua forza militare. Milano l'accolse festosamente. Firenze, pur con qualche contrasto, gli permise di attraversare il suo territorio e a Napoli il re Ferdinando fuggì davanti a lui, abbandonando il regno. Non avendo incontrato seri ostacoli sul suo cammino, il re francese impiegò soltanto 4 mesi e mezzo per attraversare l'Italia, come fosse un comune viaggiatore e non un nemico in armi. A questo punto, però, la facilità con cui si era svolta l'impresa cominciò a preoccupare i signori italiani, che, accorgendosi del pericolo a cui andavano incontro, formarono una lega antifrancese. Allora Carlo VIII si affrettò a ritornare in patria, mentre gli aragonesi rientravano a Napoli. A Firenze, cacciati i medici, viene proclamata la Repubblica. A Firenze il passaggio di Carlo VIII non rimase senza conseguenze. I fiorentini giudicarono troppo arrendevole il comportamento del loro signore Piero de' Medici, che aveva aperto a Carlo le porte della città. Perciò cacciarono i Medici e proclamarono una nuova Repubblica, 1494. In essa il personaggio di maggiore spicco fu Girolamo Savonarola, un frate domenicano che divenne la guida spirituale della città. Savonarola era un fiero nemico sia del Papa, Alessandro VI, sia dei Medici. Al primo rimproverava la corruzione, i comportamenti scandalosi, il lusso sfrenato. Ai secondi l'amore smodato per l'eleganza, la bellezza, l'arte, per tutti quei piaceri terreni, insomma, che allontanano il pensiero da Dio. Attratti dalla sua parola infiammata, molti lo seguirono e per qualche tempo imposero alla città una vita austera. Organizzavano roghi di oggetti artistici, di articoli di lusso, di libri ritenuti immorali, sostituivano le feste di carnevale con processioni religiose. Quando però il frate fu colpito da scomunica, il popolo lo abbandonò. Savonarola fu impiccato come eretico, 1498, e dopo la morte il suo corpo fu dato alle fiamme. Nel 1512 a Firenze rientrarono i Medici. Luigi XII ritenta l'avventura italiana. La discesa del re francese aveva mostrato che l'Italia, divisa in tanti piccoli stati e debole politicamente e militarmente, era una facile preda per le forti potenze europee, in particolare per la Francia e la Spagna, le più potenti. L'impresa che non era riuscita a Carlo VIII fu tentata nuovamente e con successo nel 1499 dal nuovo re di Francia, Luigi XII. Oltre al regno di Napoli, questi rivendicava anche l'eredità del ducato di Milano come discendente dei Visconti. Venezia si schierò al suo fianco e il papa Alessandro VI di Borgia non lo ostacolò, sperando che il re francese aiutasse suo figlio Cesare Borgia a procurarsi un principato in Romagna. Seguì una serie di intricate vicende politiche e militari che coinvolsero quasi tutti gli stati italiani, oltre ai due contendenti principali, che erano la Francia e la Spagna. Infine, nel 1516, queste due grandi potenze giunsero ad un accordo, Trattato di Noyon, e si spartirono la penisola. Il ducato di Milano andò alla Francia, il meridione d'Italia agli spagnoli. Imparo a costruire una linea del tempo. Prova a costruire una linea del tempo relativa alla storia di Firenze dal momento in cui Cosimo de' Medici assunse di fatto la signoria fino al ritorno dei Medici dopo il periodo repubblicano dominato da Girolamo Savonarola. Fai così. 1. Cerca le date che si riferiscono a questi due eventi e stabilisci quanti decenni di storia devi prendere in considerazione. 2. Disegna una linea del tempo in cui ogni casella corrisponda a un decennio. Unità di misura uguale un decennio. Di quante caselle sarà composta la linea? 3. Cerca e scrivi sulla linea le date più importanti che in questo periodo si riferiscono a Firenze e completale indicando l'evento o gli eventi a cui si riferiscono. 4. Dividi la linea in periodi, a seconda che Firenze sia retta a signoria o a repubblica. Quanti periodi ti risultano? 5. Scrivi sui periodi signoria o repubblica e colorali con due tinte diverse.